orologi svizzeri, alle 3:30, introduciamo con Luigi Maturano l'argomento della resistenza animale. È stato aperto un nuovo blog molto interessante e Luigi ci racconterà una nuova prospettiva dell'animalismo che in realtà non abbiamo mai affrontato bene come si deve. E quindi grazie per questa esposizione che ci fa a breve, vedremo, ci racconterà delle storie e vedremo anche dei filmati. A te la parola, Luigi.
Io la parola invece la lascerei subito agli animali ribelli, quindi sì, partiamo con i video.
Grazie mille. Primo.
Sì, sono in ordine. Appunto vedere navigando in internet. Una conclusione così drammatica, ma molto spesso purtroppo le evasioni hanno questo epilogo. E video come quelli che abbiamo visto sono davvero numerosissimi in internet, e perché gli animali resistono. Ed è veramente ingiusto che noi non teniamo in considerazione questa, la dimensione della loro resistenza, del loro evadere, del loro ribellarsi. E veramente noi, ignorando tutti questi episodi, che sono veramente centinaia, li condanniamo ad un'altra discriminazione, che è quella appunto di essere dei soggetti deboli, dei soggetti passivi allo sfruttamento cui sono sottoposti. Gli animali appunto resistono, questi episodi sono tantissimi e si trovano sui giornali, soprattutto sulle testate locali, si trovano nel web e sono ribellioni, sono evasioni continue dai luoghi della schiavitù, quindi da circhi, zoo, macelli per la maggior parte, allevamenti, stalle, maneggi. Sono aggressioni anche molto frequenti, che di solito noi travisiamo, perché tendiamo a leggere nell'aggressione, abbiamo visto prima la tigre che si ribella al domatore, non leggiamo quella che è la reazione ad anni di prigionia, di solitudine, di sevizie, ma la manifestazione della ferinità, della brutalità animale. Come vengono anche raccontati questi numerosi episodi di ribellione? con un linguaggio nei giornali sui quali appunto troviamo frequentemente queste notizie, con un tono che sconfina molto spesso nella derisione e nell'aneddoto, oppure all'interno di questi articoli viene messo l'umano al centro, cioè si dà risalto a quelli che sono i danni che appunto l'umano ha subito, al pericolo nel quale è in corso, e questa scena, che come abbiamo visto, queste scene di evasione degli animali dai macelli, diventano dei rodei, magari con la musichetta da corrida come sottofondo, e con l'animale che è il vero protagonista, che diventa invece nuovamente la preda da cacciare. Queste centinaia queste ribellioni a centinaia ovviamente sono poche, nulla forse rispetto ai milioni, ai miliardi anzi di prigionieri. Consideriamo però che sono quelle note, dobbiamo immaginarne tantissime che non vengono, diciamo, non portano ad una conclusione di nessun tipo e che finiscono appunto nel buio delle stalle. Dobbiamo pensare, nel considerare che appunto sono centinaia a fronte dei milioni di prigionieri, considerare quella che è la sproporzione incredibile di forze in atto, alle tecniche del potere disciplinare che sono state messe appunto nei secoli per produrre appunto corpi docili. La zootecnia nei secoli ha messo a punto strumenti infernali per isolare gli animali, per tenerli in gabbie strettissime. Sono state inventate pratiche, pensiamo agli sbeccamenti, alle castrazioni, e tecniche di selezione appunto messe a punto nei secoli per lavorare sulle personalità, per selezionare attraverso test le personalità più docili che potessero appunto essere adatte allo sfruttamento. Nonostante tutto ciò, nonostante il livello inaudito di dolore a cui sono sottoposti, gli animali continuano a ribellarsi e non sono mai completamente addomesticati. È nato un anno o due fa questo progetto che abbiamo chiamato di resistenza animale. Ci sono più o meno una ventina di persone adesso attivamente coinvolte. Questo progetto si è ripromesso, innanzitutto ci siamo ripromessi di raccogliere tutti questi episodi, che sono veramente tanti, che magari ci capita di cogliere qua e là, ma che purtroppo spesso finiamo col dimenticare. Li abbiamo raccolti con la volontà di creare un archivio. Da questo archivio contiamo appunto ormai centinaia di storie e di video. Adesso i mezzi di cui disponiamo consentono anche, come abbiamo visto, la ripresa col telefonino di queste evasioni. Appunto, all'archivio è seguito il costituire un blog che si chiama resistenzaanimalenoblogs.org, a cui corrisponde anche una pagina Facebook. Questo progetto è stato anche, ha coinvolto anche una trasmissione di Controradio che si chiama Restiamo Animali. Qui c'è Roberta Marino, che è una delle redattrici, in particolare di quello spazio che è stato assegnato a questo progetto, che è stato chiamato Resistiamo Animali, e ogni domenica viene raccontata una di queste storie. Queste storie hanno, gesti potentissimi, atti di autodeterminazione che hanno una grandissima forza in sé, hanno veramente una carica incredibile, ma che letti nell'insieme hanno veramente un potere dirompente. E sono una riflessione importante, secondo noi, danno un contributo importante alla riflessione sulla questione animale. Innanzitutto allertano su quell'antropocentrismo che è sotteso al ruolo del Salvatore. Quando noi diciamo che gli animali sono senza voce e ci ergiamo quindi a Salvatori, ci manteniamo al centro e veramente non riusciamo a fare quel passo indietro che è fondamentale fare rispetto a questi gesti di autodeterminazione che sono continui. Questi episodi tra l'altro restituiscono centralità e voce alle singolarità e ci impediscono di cadere in uno stereotipo di specie anche nella difesa delle vittime. Questo è importante, questo porre in risalto appunto le singolarità che aprono alle relazioni, come diceva prima Massimo. Molte volte assistendo a questi episodi ci sono state delle grandi conseguenze sia sul piano personale, persone che appunto sono state coinvolte, che poi hanno fatto scelte di vita, quali appunto diventare vegetariani, ma anche c'è stato un grande impatto, una grande mobilitazione e abbiamo visto il video in cui la giraffa Alexander evade, un paio, è successo questa sua fuga, è avvenuta un paio d'anni fa ad Imola e questa giraffa appunto fuggì, questo giovane giraffino fuggì dalla sua gabbia, il direttore del circo disse che qualcuno aveva tagliato diciamo la recinzione, ma anche se così fosse comunque Alexander non ci ha pensato due volte prima di infilare il cancello e di darsi alla fuga. Venne fermato gli venne sparato del narcotico e in seguito a questo Alexander morì per arresto cardiaco di lì a poco. Questo suo gesto politico, forte, potente, fece sì che a fronte appunto anche di una grandissima mobilitazione il sindaco emettesse un'ordinanza di divieto di attendamento dei circhi con animali sul territorio, per cui fu proprio l'autodenuncia espressa da Alexander con la sua fuga che determinò un cambiamento appunto nelle consuetudini di sfruttamento. Questi gesti sono importanti perché suggeriscono prospettive nuove di lotta che avvenga in una dimensione solidale, non paternalista, ma in una prospettiva del CON, come prima diceva appunto anche ancora Massimo. Questi gesti ancora sono incredibili, sono dirompenti perché rappresentano una rottura dall'interno dei meccanismi dello sfruttamento. Quando abbiamo visto, cioè il toro scappa, la mucca scappa sulla strada, e questo è veramente un contesto che dà un risalto particolare a questa evasione, perché l'animale si trova in un contesto prettamente umano e è veramente un elemento estraneo. Avete sentito prima all'interno del video la persona che registrava il filmato dire c'è un toro libero in tangenziale, cioè come se in fondo una strada non fosse parte di un mondo che è di tutti, anche del toro, ma il fatto che questo animale fosse sfuggito da quella che è la consueta catena dello sfruttamento veramente crea sconcerto, crea una rottura dall'interno, rompe, scardina dei meccanismi che creano veramente delle situazioni surreali che chiamano ad una risposta. È una relazione fortissima quella che si crea in questo incontro, perché appunto l'animale con la sua fuga mette in evidenza l'assurdità dello sfruttamento a cui è sottoposto. Appunto la bistecca che corre per la strada tra le auto compie un atto fortissimo di autodeterminazione, di denuncia, e chiede da sola giustizia per sé e per indirettamente per gli altri prigionieri come lui. Questi gesti, in conclusione, mi viene da dire, danno una grande energia, danno veramente, sono un'immissione di energia nella lotta per la liberazione animale, danno la voglia di essere solidali, di lottare insieme, nella consapevolezza appunto che gli animali non sono passivi, che gli animali si ribellano, che hanno una voce e che gridano forte. Questi, non so se avete un volantino che è stato, avevamo preparato in modo tale che aveste un contatto, appunto l'indirizzo del blog, perché sarebbe bello che questa raccolta, che noi abbiamo soltanto iniziato, appunto si arricchisse sempre di più col contributo di tutti.
Se non avete i volantini di cui Luigi ha parlato, li trovate al banchetto di Oltre la Specie. Al banchetto di Apida trovate la versione integrale invece del video della vita emotiva degli animali da fattoria, che se non l'avete visto vale la pena vedere, acquistare, perché è un video che si può far vedere anche e soprattutto ai bambini. Io parto con la seconda parte.
Prego,
adesso finisce e poi potete fare domande a Luigi, ci mancherebbe qua ancora per noi.
È una parentesi, però mi avevano raccomandato di dirlo, ci siamo dimenticati entrambi, è vero Massimo e io. Allora, il fine settimana, anch'io sono anziana come te, anzi aspetta, metto gli occhiali così ti vedo anche te. Allora, il prossimo fine settimana ci sarà un weekend antispecista nel quale si parlerà di tante cose, anche di resistenza animale, a Val Chiusella in Piemonte. Ci sono ancora alcuni posti disponibili, se volete informazioni appunto vi potete rivolgere al banchetto di Oltre la Specie all'ingresso. Grazie. Scusa.
No, assolutamente, quindi come al solito si apre la seconda parte, abbiamo ancora una ventina di minuti per discutere con Luigi e per chiedere magari ulteriori informazioni su questa bella iniziativa che hanno aperto.
Io volevo chiedere invece, ci sono presenti altri diciamo persone che fanno parte della che curano la redazione del blog? Ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa di importante da aggiungere? Allora, se avete qualche, così, se volete condividere qualche riflessione o esperienza, siamo qui.
Faccio la prima domanda: hai mai ricevuto, come si può dire, delle osservazioni da parte magari da chi vegano non è, da chi non è animalista, a fronte di questa apertura di questo blog? Avete avuto qualche, non so, contatto ulteriore rispetto magari a persone che già hanno una sensibilità accennata come la nostra?
Allora, no, forse perché la cosa non ha ancora avuto abbastanza risalto, ecco. Un'obiezione che viene fatta è come si fa a parlare di resistenza animale, gli animali non si organizzano, ecco. E di fronte a questo, a questa legittima forse obiezione, a me viene semplicemente da dire che siamo sempre noi al centro, siamo sempre, ci immaginiamo comunque che anche gli animali debbano avere delle strutture, un qualcosa che è ancora prettamente umano, quindi siamo sempre noi a porci al centro. Ecco, è questo importante, questo passo indietro che dobbiamo fare per lasciare invece che si esprima, e che si esprima a modo suo, la voce appunto di tutti gli animali ribelli.
No, vabbè, questa è una cosa che è già emersa altre volte, forse una, in un certo senso è un'obiezione, forse anche una domanda aperta. No, la risposta la lascio a te, è particolarmente difficile, quindi. Una cosa che viene spontanea forse vedere nel, diciamo, assistendo a questa proposta di cambio di prospettiva proprio sullo sfruttamento animale, è dove ci porta nella prassi, cioè cosa, cioè dopo che abbiamo, diciamo, cambiato lo sguardo sulla resistenza animale e sullo sfruttamento animale, cosa ne traiamo dal punto di vista della prassi, degli umani che comunque noi siamo, che lottano contro lo sfruttamento animale, che hanno scelto di schierarsi da quella parte. È una cosa che spesso si sente, cioè quando si parla di resistenza animale si sente discutere, perché si dice vabbè, ok, buona parte del discorso è anche sul linguaggio, no? Cioè su come noi raccontiamo queste storie. Tu dicevi i giornali per esempio le raccontano come delle cose folcloristiche eccetera, noi vogliamo raccontarle invece dal punto di vista dell'animale come delle evasioni per esempio, seriamente, o delle ribellioni vere e proprie. Però oltre a questo, oltre a un cambiamento di retorica, cosa può cambiare realmente nella prassi animalista, antispecista?
Non lo so. Mi hai fatto veramente una domanda molto difficile. Diciamo che è una riflessione che stiamo condividendo. Sarebbe bello immaginare, a volte ce lo diciamo, che è una questione anche di tempistica a volte, no? Se non sei lì ad assistere e quindi a chiedere. Purtroppo non è sottinteso, ma diciamo a chiedere che gli animali vengano sottratti alla sorte a cui sono destinati è un po' difficile, quindi farsi sentire. Però ecco, sarebbe bello che a fronte di questi episodi ci si potesse muovere, potesse esserci una rete di accoglienza appunto di animali appunto che sono evasi. A me, ecco, io torno però a dire che già questa consapevolezza, cioè questo guardare questi episodi, leggere queste notizie, ricordarseli, stamparseli nella mente questi volti di quest'altro che appunto chiedeva con estrema chiarezza, o nemmeno, non è neanche giusto dire chiedeva, cioè affermava il proprio diritto a esistere, danno una grandissima forza e la consapevolezza appunto che c'è quasi una ragione in più, una diversa appunto prospettiva di lotta, questo sentirsi compagni, sentirsi solidali, ecco. Io credo che ci sia bisogno anche di questa energia positiva, perché sono drammatiche queste immagini, ma danno anche moltissima forza, secondo me. Vi era mai capitato di vedere, di sentire? A Firenze siamo stati con Marco in settimana a Firenze a raccontare, appunto a portare queste esperienze, e lì qualcuno raccontava di aver assistito all'evasione di un topo, ad esempio da un negozio di serpenti, e questo topo è stato accolto nella casa delle persone che appunto avevano assistito a questa evasione, nonostante questi fossero perplessi perché abitavano con dei cani e gatti, comunque hanno accolto questo topo e sono Giuseppe, mi pare si chiami, e sono felici di questa nuova convivenza che è nata dall'evasione del topo a cui hanno assistito. Ah, forse non ho detto che nel blog abbiamo, oltre a raccogliere questi gesti in modo tale che ne resti memoria, stiamo raccogliendo anche materiali, per cui ci sono riferimenti, brani di letteratura, articoli, quindi all'interno del blog è possibile anche consultare questi materiali.
Quindi allora aggiungo io una cosa riguardo alla domanda che faceva Marco, mi siedo perché ho male ai piedi. Riguardo alla domanda che faceva Marco sulle proposte pratiche, che cosa si può fare nella pratica, secondo me sarebbe abbastanza importante che in prospettiva il movimento animalista si spostasse a condurre delle lotte non soltanto a partire da quelle che sono le loro idee degli animali, ma proprio a partire da quelle che sono le idee degli animali riguardo agli animali e alla loro condizione. E per cui sarebbe bello dare spazio, dare risalto a queste ribellioni creando proprio una rete di solidarietà, magari di rifugi piuttosto che di singoli a seconda anche dei casi e del tipo di animale che scappa, però creare una rete di solidarietà che possa dare asilo politico agli animali che si ribellano, in modo da dare spazio alle ribellioni anche di moltiplicarsi e al contempo dare risonanza a queste ribellioni scendendo in piazza a partire da queste, traducendo in un linguaggio magari più comprensibile agli umani quello che gli animali stanno dicendo nella loro ribellione, traducendolo diciamo nel linguaggio della politica nostra, di cui forse può esserci bisogno quantomeno come passaggio per un cambiamento, quello che gli animali stanno dicendo, quindi portandolo in piazza e cercando di uscire un po' dall'ottica che l'agenda politica, anche per quanto riguarda proprio il movimento animalista, quindi le iniziative fatte prendendo le parti degli animali, sia in mano agli umani, ma comincia che il movimento animalista comincia a pensare di poter condividere questa agenda politica con gli animali nella prospettiva poi di farla dettare proprio a loro, quindi andare in piazza e fare delle attività politiche a partire da quello che gli animali stanno dicendo, a partire dalla loro ribellione.
Sì, allora, credo ci siano due ordini di problemi, poi magari passo il microfono anche a Marco o a Ska. Allora, innanzitutto l'animale che evade è un bene di proprietà di qualcuno e quindi l'allevatore reclama il suo, qualcosa di, tra virgolette, di suo che è scappato. Poi c'è un problema di ordine pubblico. nel senso che la polizia, che di solito viene allertata, appunto interviene perché gli umani si sentono minacciati da questa presenza, magari lungo le strade, di animali che corrono.
Però questo lo so, ma se loro creassero una rete di contatto, cioè di tutto, cioè cambierebbe proprio la... E faccio il discorso della proprietà, però come dire, anche un cane può essere di proprietà, però non è andato momentaneamente in una struttura in attesa di capire cosa fare. Oppure il filmato che ho visto prima sul disegno che è stato portato al santuario, quello sarà scavato, non ho visto il inizio, non ho capito perché non c'è il
pratiche, arrivare a una sorta di regola, no? Per cui c'è questo, cos'è che dicevo prima?
La rete di rifugi, dice.
No,
asilo politico.
Asilo politico, ok. Chi oltrepassa un certo limite ha diritto all'asilo politico, per cui non è più di proprietà.
Eh sì. Però c'è anche un terzo ordine di possiamo fare senza il microfono, sentono tutte, che bello, no? Ok. C'è anche un terzo ordine di problemi, però oltre a quelli che hai menzionato tu, secondo me, che forse è il problema meno evidente, ma più profondo, più difficile da scardinare, che è il problema della repressione, cioè il problema della riproducibilità dell'atto, che deve essere resa il più possibile pari allo zero affinché questi atti non si riperpetuino, perché altrimenti stiamo dando in mano agli animali le chiavi delle loro gabbie per fare la rivoluzione.
Questa è l'unica cosa che mi pare
Roberta, ma secondo me il problema è che o ci si pone in collaborazione con le istituzioni, però porsi in collaborazione con le istituzioni vuol dire andare a elemosinare delle cose all'interno di quello che è, che è concesso all'interno del sistema. Sì, sì, cioè può essere un'attività utile per magari salvare dei singoli animali, però il discorso che noi stiamo facendo come resistenza animale invece è un discorso politico, di porsi in conflitto con le istituzioni, perché attraverso questo conflitto con le istituzioni, insieme agli animali, pensiamo di poter ottenere un cambiamento, ma un cambiamento sociale, profondo, vero, duraturo, e non il fatto di riuscire a rosicchiare, di farci dare un animale e cioè le istituzioni vogliono anche qualcosa in cambio, vi diamo un animale però qualcosa magari non di concreto o di dichiarato, no? Però vi diamo questo animale, questo ci può servire anche in un certo senso a mettere a tacere la cosa, cioè a impedirvi di fare una protesta, di sollevare un problema, di dare risalto a quello che questo animale ha fatto, cioè sono i nuovi meccanismi della repressione, no? Cioè, usciti dal potere disciplinare, entriamo in questo ambito qui in cui i meccanismi della repressione non funzionano più soltanto attraverso la censura, ma funzionano proprio soprattutto attraverso delle concessioni che servono però a mettere a tacere, non so, l'insurrezione, mi viene da dire. Ma è proprio questo il discorso, cioè un conto è, su, dico quest'ultima cosa poi do a Marco che voleva credo dire qualcosa anche lui, è proprio questo il punto, cioè un conto è porsi in un'ottica di resistenza, un conto è porsi in un'ottica di collaborazione e di richiesta. Il punto è proprio che noi dobbiamo far vedere che noi stiamo resistendo insieme agli animali, cioè resistere insieme agli animali vuol dire scendere in piazza al loro fianco, chiedere, cioè e vuol dire anche contrattare con le istituzioni, però contrattare attraverso il nostro potere contrattuale. Il nostro potere contrattuale è la nostra forza politica, cioè la nostra capacità di mobilitazione, no? E attraverso questo noi dobbiamo contrattare con le istituzioni e non attraverso l'andare incontro alle loro richieste, no? Per cui le istituzioni sì, devono arrivare a un punto in cui cioè, l'obiettivo è arrivare a, quantomeno come fase di passaggio, può anche essere arrivare a un punto in cui loro in una serie di circostanze ci danno gli animali, però dobbiamo, non so come dire, dobbiamo creare questa situazione attraverso la mobilitazione. Non so se mi sono spiegata bene, vuoi dire qualcosa tu?
Sì, cioè forse vi state, cioè c'è un po' di confusione perché magari non è chiarissimo quello che intendevi tu, nel senso che, cioè forse non ho capito io, cioè quale dovrebbe essere il ruolo effettivamente dei rifugi per animali, dei santuari, nel senso, cioè ti faccio un paragone proprio che c'entra solo in parte però magari può aiutare, il carcere. Cioè se tu hai dei detenuti politici, no? Sui detenuti politici di vario tipo sono state fatte lotte di vario tipo, se tu hai un detenuto politico che evade, quel detenuto politico che evade è un evaso per lo Stato, ha lo status di evaso, cioè quindi di persona che è illegalmente in libertà, ok? Se tu sei un'associazione, una comunità per il recupero degli ex detenuti, puoi anche farti avanti dicendo va bene, lo accogliamo noi, per intenderci, ma non puoi pretendere che lo Stato ti dica va bene, accoglietelo voi, perché per lo Stato quello è un detenuto illegalmente evaso, punto. Quindi cosa si fa in quei casi? Si fa una mobilitazione perché quel detenuto illegalmente evaso sia, in alcuni casi la mobilitazione può puntare su una grazia, può puntare su una revisione delle leggi, può puntare sulla liberazione di quel detenuto, di una classe di detenuti, può puntare, però di fatto fa una rivendicazione politica in cui dice quello lì non deve stare in galera. Ok? Allora, se tu intendi che il santuario faccia questo, cioè si unisca a questo tipo di cosa dicendo noi siamo quelli che a un certo livello, per un certo pezzettino, si occupano di quel tema e quindi vogliamo intervenire in questa cosa e dire la nostra, anche di più di quello che facciamo di solito, cioè accogliendo quando capita, ma dicendo allora, cioè, siamo d'accordo fondamentalmente, cioè vogliamo dire che i santuari che normalmente accolgono degli animali da situazioni legali, no? Cioè riscattati legalmente dai laboratori, eccetera, eccetera, prendano posizione anche su questo e dicano, beh, quello lì è un detenuto illegale, ma facciamo una mobilitazione perché alla fine finisca qui, perché noi non siamo un carcere, siamo un luogo di cura e qui deve finire, se non addirittura veramente in libertà.
Scusate, dobbiamo per forza interrompere, se fra pochissimi minuti ci sarà la dottoressa Michela De Petris per l'intervento sul veganesimo in merito all'infanzia, quindi bimbi vegan è possibile crescere come nella giovinezza, nell'era adulta e nella senescenza, e ci spiegherà bene la dottoressa Michela De Petris fra pochi minuti, quindi restate qua, non scappate.